che parole gli vengono in mente in questo momento?
Guardi, in assoluto, e poi forse vale anche per questo momento, le prime tre parole continuano ad essere navigazione, scambio e migrazione, perché sono le più antiche e le più recenti alla fine dei conti, e sono quelle che danno il senso di uno spazio che ha una profondità nel tempo e una sua importanza storica per tutte quante le genti che lo vivono, che non è neanche tanto discutibile. Poi dipende molto come lo guardiamo, naturalmente, come guardiamo anche al senso di queste singole parole, ma questo è un altro discorso.
E se lei dovesse chiedere tre oggetti?
Questo è più difficile, perché appunto, come diceva lei, ne abbiamo scritti un po' di più. E tra l'altro ovviamente ne abbiamo messi 20, ovviamente ad esclusione, perché ce ne venivano in mente molti di più. Non lo so, vediamo. Beh, direi qualcosa del genere. Forse una coppa, che può sembrare una cosa semplice, però in realtà è un oggetto che ha a che vedere con col vino, con la tavola, con lo stare assieme.
Con l'offerta.
Con l'offerta, complimenti e bravo. Altro che. Poi magari ci aggiungerei una rete, il senso banale del mestiere, che forse più accomuna le varie rive del Mediterraneo. E infine, guardi, una valigia, direi. Una valigia, naturalmente, chiaro, è un po' un'attualizzazione, mettiamo una sacca per i tempi più antichi, però dietro questo oggetto si cela uno dei sensi che noi forse vogliamo nasconderci un po' alla vista, e forse abbiamo sempre nascosto alla vista, ma è uno dei sensi profondi di questo Mediterraneo, e in fondo di tutto il mondo, la necessità o il bisogno o la voglia, talvolta, di spostarci.
Se lei dovesse raccontarci, raccontare agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, qual è la, come si può dire, il misunderstanding, l'incomprensione o il falso mito sul Mediterraneo che le sembra, come dire, più persistente o che le dà fastidio o che vorrebbe sfatare? Quale sarebbe?
Posso dirne due invece?
Certo,
di
volentieri.
Perché quando ero un ragazzetto e cominciavo a fare questo mestiere, un po' di decenni fa, negli anni 90 in realtà, il falso mito che sembrava a tutti noi da sfatare era quello di un Mediterraneo un po' stucchevole, fatto di casine bianche, di gesso, di tramonti, di barchette blu. Era diventato un Mediterraneo un po' turistico, un po' stereotipato, vero, per carità, ma in realtà celava una incomprensione, quell'idea un po' greca dell'una faccia, una razza, sì, era vera naturalmente da un certo punto di vista, ma appunto nascondeva un Mediterraneo un po' ottocentesco, no? la scoperta del sud da parte del nord, ecco, qualcosa del genere.
Sì, un po' come l'orientalismo, ma fatto su di noi.
È esattamente quello, punto e basta, esatto. E adesso purtroppo invece ce n'è un altro micidiale a cui nessuno di noi invece era preparato, perché è stato veloce e recente, e cioè l'idea di un Mediterraneo che è dolore, morte, disperazione, posto da rifuggire, che è recentissima, badate bene, ma se dici Mediterraneo oggi evochi terroristi, crisi economica, barconi e non più magari neanche il banale miraggio turistico. Ecco, questo sì che è da sfatare, non è questa roba qua il Mediterraneo, questo è come viene raccontato il Mediterraneo e come molti si sono sforzati naturalmente di rendere il Mediterraneo altrettanto vero, ma non è solo questa cosa qua.
La settimana scorsa lei ha recensito per la lettura del Corriere della Sera un testo, devo dire, molto particolare, interessante, di James Scott, che
esatto.
Si intitola Le origini della civiltà, una controstoria, e lei, il titolo è La nascita delle inciviltà, e lei inizia così: e se ci fossimo sbagliati, che per uno storico già non è male, insomma, le rendiamo, come dire, onore all'interrogativo, in che cosa vi sareste sbagliati?
Naturalmente, guardi, credo che rimarrò una voce nel deserto a dirlo, però comunque credo che una riflessione su questo dubbio vada fatta, cioè se ci fossimo sbagliati a guardare sempre e solo lo Stato nel suo senso più generale come grande riferimento, guardate bene che lo Stato da quelli antichi, i regni e queste cose qua è sempre stato l'oggetto fatto su cui ha ruotato sostanzialmente tutta la nostra percezione della storia. È lì che è nata la scrittura, è quella cosa lì che ha lasciato i grandi monumenti, le grandi vestigia per gli archeologi, è quello che ha creato le cronache che raccontavano di se stesso. E quindi noi guardiamo tutta la storia fondamentalmente, perché la stragrande parte dei documenti che noi possediamo viene da lì. Guardiamo tutta la storia sotto l'occhio, forse un po' deformante, dello Stato. Chi rimane fuori? Beh, curiosamente la maggior parte degli individui del mondo, cioè coloro che si muovono e si spostano, i popoli nomadi, i popoli delle steppe, i popoli che non stanno all'interno di una struttura di questo tipo nel suo senso più generale. Naturalmente possiamo anche chiamarli migranti. C'è una marea di persone che ogni tanto poi appaiono nella storia. Perché? Ma perché si fanno Stato e improvvisamente li conosciamo. I normanni che prendono la Sicilia e si fanno Stato, i mongoli che prendono tutta l'Asia,
tanta roba, sì.
I turchi che prendono quello che diventerà l'impero ottomano, eccetera eccetera. Allora l'invito a guardare il mondo nomade in positivo, senza bisogno cioè di aspettare che si fermi per riuscire a vederlo, beh, forse ci aprirebbe una via per ripensare il senso stesso della nostra idea di civiltà.